Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate e sintonizzati sui 105-250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera dedicata alle questioni internazionali. E quindi alle 20, naturalmente puntualissimi. Oggi, come al solito, abbiamo insomma un bel po' di carne al fuoco, come si suol dire. Quindi cominceremo con l'Iran, perché avremo un contatto telefonico con Giulia Della Michelina, che è una profonda conoscitrice dell'area e dell'Iran. Scrive anche su varie riviste, fra cui Micromega e Oggi Zero, e con cui parleremo un po' della situazione in Iran e faremo un quadro, diciamo così, dell'opposizione, cercando di capire quali sono i ruoli all'interno dell'opposizione iraniana, sia all'estero e anche non solo all'estero, e la natura, insomma, delle rivolte che ormai da settembre stanno un po' rivoltando lo Stato iraniano. Allora, ciao Adriano.
Sì, eccomi qua. Abbiamo anche già al telefono Giulia, che può raccontarci alcune cose. Ci sarebbe anche in questo caso molto seitan al fuoco, perché l'argomento è vasto. Noi è da un po' che non lo trattiamo. Abbiamo iniziato, siamo stati tra i primi a parlare della rivolta dei giovani, soprattutto dei giovani, della società civile iraniana, non appena è successo con Marina Forti, di cui Giulia tra l'altro è molto amica, e poi ne abbiamo parlato alcune volte con Semir. Adesso da un po' che non ne parliamo, ma non solo noi, un po' tutto il...
Se ne parla di meno, effettivamente,
un po' tutto il circo mediatico, come dice Zoro, allontanato dall'argomento. Invece Giulia ci ha fatto, noi di Oggi Zero, un articolo che va a inquadrare un aspetto meno conosciuto, o comunque sicuramente molto meno trattato, persino delle rivolte che adesso sono sparite dagli schermi, e cioè la diaspora. Ne aveva già accennato in un articolo precedente fatto per Micromega, che era dedicato a un'intervista a Shahram Khosravi, che diceva alcune cose interessanti, e proprio nel finale, nella chiosa dell'articolo, accennava a questa diaspora parlando, dicendo che esisteva una diaspora, diciamo più, come dire, reazionaria, comunque monarchica, di cui poi Giulia ha parlato nel nostro articolo, è un'altra diaspora meno sostenuta, meno visibile, e che è invece quella, diciamo, liberal-socialista, progressista, comunque, in qualche modo è sicuramente laica. Ecco, vorrei chiederle di dipanare un po' le differenze che ci sono tra queste due, e poi arriviamo in medias res all'articolo di cui parlavamo prima di Oggi Zero, se ti va.
Sì, ciao, buonasera, ciao a tutti.
Ciao.
Allora, sì, effettivamente è un argomento di cui forse si sta discutendo un po' poco, specialmente sui media italiani, all'estero forse un po' di più. Però è comunque molto importante, perché effettivamente secondo me molti si stanno domandando dove stanno andando queste proteste, no? Sono ormai diversi mesi che vanno avanti con fiammate più o meno regolari, quindi non sempre con la stessa intensità, però comunque le proteste vanno avanti e ci si chiede dove andranno a finire, e soprattutto si sta cercando di organizzare uno scenario post Repubblica Islamica. Diciamo che appunto la componente della diaspora iraniana è quella che ha un po' di più la mano libera per agire, perché insomma, per ovvie ragioni non teme ripercussioni, e questo ha fatto sì che appunto anche in ragione della grande attenzione mediatica che è stata data a queste proteste, inedita, perché comunque le proteste in Iran non sono certo le prime, queste che sono scoppiate nel settembre dell'anno scorso, quindi diciamo appunto approfittando della grande attenzione internazionale dei media, si sta cercando con più forza forse rispetto al passato di costruire un futuro, no? Un futuro per un Iran diverso da quello che conosciamo ora. E in particolare c'è appunto questo gruppo di esuli che vivono negli Stati Uniti che sta diventando sempre più attivo. Infatti, come scrivo appunto nell'articolo, ci sono state diverse iniziative da parte di questo gruppo, che è guidato dal figlio dell'ultimo scià, Reza Pahlavi, e che riunisce attorno a sé una serie di personaggi più o meno eminenti della diaspora iraniana negli Stati Uniti. Ovviamente la figura del figlio dello scià è conosciuta, insomma, gode anche di una certa popolarità. C'è da vedere poi se è una personalità adeguata a trascinare questo movimento di protesta, se è sostenuto e cosa pensano poi effettivamente gli iraniani dentro il paese del suo progetto, perché purtroppo ad oggi è molto difficile sondare diciamo il sostegno che riceve dalla popolazione iraniana.
Sì, anche perché sembrerebbe quasi che, visto il sostegno e il fatto che si trovi negli Stati Uniti, sia l'ennesimo fantoccio che gli Stati Uniti cercano di collocare in quell'area. L'hanno fatto con l'Afghanistan in modo particolare e anche in altre situazioni.
Anche con l'Iraq.
Anche con l'Iraq. Sì. E quindi lui potrebbe fare un po' questa fine, al di là del fatto che è pur sempre il figlio dello scià, quindi non ha proprio un pedigree molto apprezzabile dal punto di vista democratico.
Ma poi c'è anche forse un altro aspetto, che questa rivolta è una rivolta soprattutto dei giovani che insomma stanno mettendo un po' in discussione proprio le basi, diciamo così, sia dello Stato che del ruolo della famiglia, e poi non si fidano né del riformismo, quello dell'onda verde, né tantomeno della monarchia. E quindi bisogna vedere quanto effettivamente questo personaggio e il suo entourage possa far presa su questo movimento.
Certo, infatti diciamo il personaggio è a dir poco problematico per tutta una serie di motivi. Nei discorsi che ha fatto finora diciamo che Pahlavi strizza molto l'occhio all'Occidente, quindi si pone come una figura molto rassicurante. Ovviamente lui ha vissuto praticamente tutta la sua vita negli Stati Uniti, è venuto via dall'Iran che aveva 17 anni, quindi diciamo questo è anche un elemento da non sottovalutare. È stato anche recentemente ospite al Parlamento europeo e in quell'occasione ha comunque ricordato all'Europa i benefici che potrebbe avere da un cambio di regime in Iran, quindi diciamo cercando quasi di convincere l'Europa e poi anche l'Occidente in generale a sostenere la sua piattaforma. Quindi lui per esempio chiede a gran voce all'Europa di designare le guardie rivoluzionarie come organizzazione terroristica, e sta cercando proprio di fare pressione su questo. E un altro elemento che potrebbe diciamo fare interessare gli europei è la menzione che ha fatto alla questione della migrazione, ha per esempio detto che sarebbe solidale nei confronti di un'Europa già piena di migranti, ecco, quindi insomma tutte argomentazioni che potrebbero farlo rientrare in uno scenario stile occidentale, ecco.
Oltretutto ci sono delle figure lì attorno al suo entourage che un po' raccapriccianti, tipo il capo della SAVAK, se ho capito bene, che non so se qualcuno se ne ricorda, noi piuttosto attempati ce la ricordiamo bene, era proprio uno spauracchio, era terribile evocarla anche soltanto. Quindi potrebbe essere una riedizione, in fondo il modo in cui si stanno muovendo pensando che possa davvero cadere, e poi con questo possiamo anche discuterlo, Repubblica Islamica, stessa modalità, un po' le stesse modalità con cui Khomeini stesso era rientrato nel paese, cioè portato un po' da tutti come possibile successore, personaggio che poteva cacciare lo scià, e così ha fatto, ma poi ha anche ammazzato tutti quelli che lo avevano portato lì che non fossero islamici, quindi potrebbe rieditarsi la stessa situazione.
Sì, è anche una circostanza un po' strana, appunto, che il figlio dell'ultimo Shah sia a questo punto, no, in una sorta di riciclo storico in questa posizione. Effettivamente ci sono anche dei collegamenti, appunto, con delle persone che facevano parte della Savak, quindi della polizia, come hai ricordato tu. E questo fa un po' parte della problematica principale della figura di Reza Pahlavi, che non ha mai rinnegato con sufficiente determinazione le cose tremende fatte dal regime di suo padre, e non ha mai preso ufficialmente le distanze, diciamo così. Oltretutto lui ha anche una posizione molto ambigua per quanto riguarda il futuro dell'Iran. Lui, diciamo, sostiene la Repubblica, però si è detto anche favorevole all'opzione di una restaurazione monarchica, quindi tutta una serie di... Sì, certo, e ha parlato anche di monarchia elettiva, che è un concetto onestamente un po', non lo so, di slacco, per dire così. Quindi ecco, tutta una serie di dichiarazioni, diciamo, sono un po' da verificare.
Ma questi gruppi che fanno riferimento appunto a Pahlavi sono stati poi in qualche maniera anche riconosciuti in quanto alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, quella che si è svolta, se non sbaglio, a gennaio, a febbraio, fra il 17 e il 19 febbraio. L'Iran non era stato naturalmente invitato, l'Iran ufficiale, ma sono stati invitati loro, quindi in qualche maniera hanno già avuto un riconoscimento da parte degli Stati Uniti e dell'Occidente.
Certo, la presenza a questo tipo di eventi internazionali è ovviamente già un segnale. Diciamo che costa un po' con il sostegno e la legittimazione democratica di questa forma, cioè, se fosse, come diciamo, un avallo venuto dall'alto ma non sostenuto poi effettivamente dal popolo iraniano, sarebbe veramente un peccato per questo momento in cui gli iraniani e le iraniane stanno cercando veramente di cambiare il paese, quindi diciamo lo scenario è preoccupante dal mio punto di vista. Però io sono anche verso appunto l'azione delle persone che sono in Iran, ma anche delle persone iraniane della diaspora che invece non sostengono questa piattaforma e hanno altre idee e vogliono agire per un cambiamento reale per il loro paese.
Senti, c'è stata una piattaforma molto interessante, quella stilata da 20 organizzazioni sindacali indipendenti, gruppi femministi, organizzazioni studentesche, che ha fatto una sorta di domande minime, insomma, rispetto a un cambiamento che però incidono in maniera estremamente radicale sullo statu quo, facendo anche, insomma, prefigurando una definizione futura di un Iran molto, molto diverso, sicuramente più aperto, più progressista e più sensibile anche alle condizioni generali di vita, al di là della questione velo o non velo, come viene spesso e volentieri veicolata qui da noi in Occidente.
Certo, infatti questo è proprio quello a cui bisognerebbe fare più attenzione, più che invitare magari questi esponenti negli eventi internazionali. Forse bisognerebbe cercare di focalizzarsi di più sul movimento che sta avvenendo dall'interno, sulle piattaforme che stanno nascendo spontaneamente in Iran e chiaramente con tutte le difficoltà del caso, perché in un momento come questo, ma anche prima ovviamente, era molto difficile organizzarsi, adesso più che mai perché il pericolo è ancora maggiore. Però lo spazio anche che viene riservato sui media a questo tipo di iniziative mi sembra un po' poco, quindi forse sarebbe il caso di concedergliene di più. E, diciamo che se si vuole sperare in un cambiamento, questa è l'unica via, a mio avviso, di far parlare chi sta dentro il paese, perché, ripeto, chi è stato tutta la vita fuori dall'Iran è difficile che abbia una legittimazione, ma anche una conoscenza reale del paese per poter capire come muoversi effettivamente.
Sì, che in qualche modo sarà anche evoluto, lo si vede tutto sommato anche dalle capacità filmiche dell'Iran, dove ci sono stati strepitosi registi, e tuttora ci sono dei registi non solo in galera che producono degli ottimi film che sono definiti di neorealismo e quindi riescono a trasmettere quello che è la società civile reale. Da questo punto di vista, si può immaginare davvero che si possa superare la Repubblica Islamica, o il fatto stesso che l'incapacità mediatica occidentale di rappresentare il paese è evidente? Già solo il fatto che Amini venga sempre definita col nome che non è quello curdo, Gina, ma Masha. Al di là della raffigurazione o delle speranze dell'Occidente, ci sono delle possibilità di immaginare un superamento della Repubblica Islamica o un suo parziale ridimensionamento?
Questa è una domanda molto complicata. Chiaramente le speranze sì, ci sono, io spero veramente che sia possibile. Dal mio punto di vista non sarà possibile nella forma di una revisione della Repubblica Islamica. Voglio dire, il riformismo è ormai, purtroppo per fortuna, questo non sa me dirlo, ovviamente è una cosa che devono dire gli iraniani, però è un punto morto e lo è da molto tempo probabilmente, e le nuove generazioni non credo abbiano speranze nel riformismo. L'unica via sarebbe veramente un rovesciamento radicale, e questo, se sia possibile, io purtroppo non lo so, me lo auguro, e probabilmente ci vorrà tempo però per vederlo, perché la repressione è ancora in atto e il regime sicuramente non è nuovo a queste fiammate di proteste, quindi sta anche bene,
oltretutto. Oltretutto, in questo senso sembra avere godere di ottima salute, visto l'accordo con l'Arabia Saudita, quindi nei confronti dell'esterno si direbbe che si sia rafforzato ultimamente, nonostante le lotte interne, anche se appunto le lotte interne producono esse stesse, per la loro presenza, una forma di indebolimento del regime stesso. Questo aspetto, diciamo, della politica estera può influire sulle lotte interne e sul mantenimento in vita o più o meno in vita del regime?
Ma sì, sicuramente il regime ha tutto l'interesse a cercare di rafforzarsi, perché appunto il momento è critico, e lo fa anche attraverso la Cina, che è uno dei pochi paesi su cui può contare. Anche dal punto di vista economico ovviamente sarebbe molto importante per il regime riuscire a risollevare la situazione, che è abbastanza disastrosa al momento, e questo fomenta le proteste ovviamente, perché ci sono sicuramente tutta una serie di ideali, la libertà delle donne, i diritti, però è anche molto pesante la situazione economica, e questo influisce tantissimo ovviamente. Quindi è probabile che una mossa in questo senso possa forse, dal punto di vista del regime, calmare le acque.
Senti, dal punto di vista, insomma, della definizione di questo regime, noi abbiamo avuto altri interlocutori qui in radio, quando abbiamo parlato di teocrazia ci hanno fatto notare, in particolare Fabian Sabari, che non si può parlare più di teocrazia, come se in qualche modo l'ala, come dire, militare, cioè i Pasdaran, che controllano peraltro anche buona fetta dell'economia iraniana, ormai abbiano preso il sopravvento, e questo fa anche presupporre una potenziale svolta ulteriormente repressiva, considerando che appunto i Pasdaran sono l'ala militare del regime.
Certo, i Pasdaran chiaramente sono un elemento fondamentale da tenere in considerazione, e governano una buona parte dell'economia, come dicevi giustamente, e in questo frangente in particolare sono da tenere sotto controllo, perché anche nel caso di una caduta di Khamenei e del regime, bisogna vedere poi come agiranno loro, perché anche banalmente controllando le forze militari il rischio è grande. Quindi anche in questo senso, per esempio, Reza Pahlavi ha provato a fare una sorta di appello alle forze ai ranghi più bassi dei Pasdaran, dicendo che comunque loro sarebbero ben voluti qualora volessero, diciamo, sostenere le proteste. Quindi sicuramente un elemento molto importante da tenere in considerazione per il futuro e per l'evoluzione dello scenario.
Quindi questo movimento in qualche maniera sta creando delle fratture anche all'interno del blocco di potere.
Quello che per esempio diceva anche il professor Fosravi è che sì, ci sono delle fratture all'interno del regime e non è più una forza totalmente compatta. Sicuramente ci sono anche delle divisioni interne probabilmente su cui ci si potrebbe inserire, però ecco, è veramente complesso da definire in questo momento.
Certo, senti, un'altra cosa che mi è sembrato di vedere rispetto appunto a questo movimento che è composto tutto da giovani che appunto mettono in discussione alcuni fondamenti, cioè appunto il rapporto proprio con la famiglia e con lo Stato, cioè una sorta di oppressione che non è solamente nella repressione, ma è un'oppressione anche che passa attraverso la vita individuale, la possibilità di fare delle scelte, i rapporti all'interno del nucleo familiare, il maschilismo esacerbato, insomma tutto questo sta per essere messo in discussione, quindi per certi aspetti sta minando le basi del consenso sociale di questo regime.
Sì, questo è anche un aspetto molto interessante ed è una contestazione che probabilmente è già in atto da anni. Chiaramente le generazioni più giovani spingono ancora di più su questo aspetto perché appunto hanno contatti diversi anche con i social media, comunque sono esposti a diversi modelli, no? Rispetto alle generazioni precedenti. E quindi sicuramente è molto diverso lo scenario rispetto a quello che poteva essere anche quello delle proteste del 2009 durante il movimento dell'Onda Verde. E su questo i giovani ovviamente sono una forza molto importante, anche perché appunto l'Iran è un paese mediamente giovane, quindi la forza che hanno è evidente, però le proteste si stanno anche allargando ad altre fasce della popolazione ed è importante che non siano solo i giovani a portarle avanti, e quindi ci deve essere secondo me un'unità sia generazionale ma anche soprattutto di classe, di generi, di etnie, perché poi c'è anche la questione importante delle minoranze etniche che potrebbe ecco essere un'ulteriore problematicità qualora insomma non ci si mettesse d'accordo su determinati aspetti.
Che poi comunque è emerso anche in questi mesi, perché la repressione poi si è accanita in maniera particolare contro gli esponenti delle minoranze etniche.
Certo, è un esempio anche molto recente, nei giorni scorsi ci sono state le celebrazioni del nuovo anno persiano, del Nowruz, e appunto ci sono stati nuovi episodi di violenza, soprattutto nelle zone kurde, quindi sicuramente il regime si accanisce maggiormente verso le minoranze.
Senti, da queste latitudini, diciamo così, alcuni personaggi, come mi viene in mente Massi Ahmadinejad, che se non ricordo male lavora per la Voice of America, sono insomma considerati molto, anche se poi hanno delle ambiguità di fondo, nel senso dei rapporti con personaggi come Bolton, insomma, che sicuramente non sono molto raccomandabili. Ecco, come mai qui da noi ancora c'è il riflesso, insomma, di queste persone che hanno un'ambiguità di fondo e non ci si riesce in qualche maniera a connettersi con la vera natura di queste rivolte?
Ma di base probabilmente forse per una generale superficialità con cui si leggono questi fenomeni, nel senso che secondo me è abbastanza indicativo il fatto che queste particolari proteste siano state così tanto appoggiate perché avevano alla base delle rivendicazioni che noi in Occidente abbiamo letto come femministe, quindi diciamo un po' più vicine ai nostri i nostri valori e le nostre idee. E questo ha fatto sentire queste proteste in Iran più vicine, per esempio, di quelle che ci sono state nel 2019, che sono state represse in maniera altrettanto brutale e feroce. Quindi probabilmente le persone non hanno neanche idea forse effettivamente Massi Ali Nejad, e magari si limitano così superficialmente a dire: beh, ok, lei si batte per la libertà delle donne, quindi è una brava persona ed è una persona da sostenere. E per quanto la sua lotta per la libertà delle donne sia sicuramente encomiabile, siamo d'accordo con quello che dice, ha poi tutta un'altra serie di problematicità che andrebbero esplorate.
Non so se hai altre domande. Io ti volevo fare un'ultima notazione. C'è una generazione che è finita in galera in questa repressione. Cioè, si parla di alcune galere come una sorta di università, cioè tanti giovani, anche intellettuali, che comunque possono costituire, diciamo, il nucleo di una nuova classe dirigente, che ora sono in galera, ma riescono a esprimersi nonostante la loro condizione. Esce fuori qualcosa dalle carceri iraniane o è una possibilità proprio da escludere?
È molto difficile, probabilmente non è così semplice. C'è un esempio però che è molto interessante, che è quello di Fethide Golian, che è questa attivista che ha fatto uscire un libro che si chiama appunto Memoria dal carcere, ed è stato tradotto anche in italiano, e lei è un attivista che, appunto, avrete sentito negli scorsi giorni, è stata scarcerata dopo tanti anni che era in prigione, e uscendo dal carcere lei ha proprio sfidato apertamente il regime, diciamo, dicendo slogan contro Khamenei, e anche con un atteggiamento proprio molto, molto di sfida, molto però sorridente, quindi con veramente con una grande forza, e poche ore dopo ovviamente è finita di nuovo in carcere. Quindi questo però è un esempio di una persona di cui si riesce comunque a sentire la voce. Ovviamente sono tante le persone che sono incarcerate e non per tutti è possibile. Veramente.
Direi che ci siamo detti un bel po' di cose, abbiamo dato un quadro molto esaustivo della situazione, non possiamo che ringraziarti del tuo contributo.
Sì, diciamo alla prossima, sperando che sia caduto il regime.
Speriamo, grazie mille a voi.
Ciao, grazie.
Ciao, buonasera. Salute.